che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve.
Ok, Giovanni, scusami, stai registrando?
Sì, già.
Perfetto, inizia da capo. Apocalisse 1:1, rivelazione?
Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi che devono accadere in breve e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino.
Ok, scusami Giovanni, il tempo è vicino. Cioè il tempo è vicino, intanto sono passati 2000 anni, il tempo è vicino, cioè il tempo è vicino, ossia per iniziare le profezie descritte il tempo è vicino, non che il tempo è vicino che sta finendo tutto.
Allora, per iniziare?
Ok, quando dici il tempo è vicino, qualcuno potrebbe dire sì, però già sono passati migliaia d'anni e non è successo nulla. Quando dici il tempo è vicino, cioè il tempo è vicino per iniziare le profezie descritte. Il tempo è vicino per iniziare le profezie descritte nell'Apocalisse. Quindi quando il versetto dice il tempo è vicino, non è che è vicino, perché uno pensa, ma qui sta passando 2000 anni e ancora non abbiamo visto nulla. Quindi che cosa intende il tempo è vicino? Cioè, dal momento in cui Gesù dava il messaggio, dice, il tempo è vicino che queste cose inizieranno ad adempiersi. Chiaro il tempo è vicino, Giovanni?
Sì,
perché
sì.
Da questa frase è successo un manicomio, è successo che molti, il tempo è vicino, però intanto... No, il tempo è vicino, cioè che inizieranno ad adempiersi le cose che io vi sto per dire. Ok, continua la lettura.
Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Notate una cosa. Se io domando al primo cristiano che c'è, perché Gesù è morto per noi? Ti diranno solo per i peccati, eccetera, eccetera. Qui invece vediamo, quando dice a lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, per fare diventarci che cosa, Giovanni?
Re e sacerdoti.
Gesù vuole che noi regniamo con lui. Gesù vuole darci la stessa autorità, vuole darci la stessa posizione che aveva Adamo ed Eva, che aveva perso Adamo ed Eva. Gesù aveva scelto il popolo di Israele per essere re sacerdote, ma Israele ha fallito anche in questa, allora il Signore si è scelto la Chiesa. Quindi Gesù non è morto solo per i nostri peccati, per le nostre malattie, per le nostre maledizioni, ma è morto anche per farci diventare, per condividere la sua autorità e per farci diventare re, per usare autorità, e sacerdoti per pregare, per intercedere. Quindi vedi lo scopo della redenzione, lo scopo della morte di Gesù, non si ferma solo con il perdono dei peccati, ma con la guarigione, con...
Quindi si realizza il fatto che lui ci vuole portare a un livello superiore.
A un livello superiore, sì.
Non soltanto come figli, ma essendo re sacerdoti ci autorizza a regnare, a dominare.
Ah, perfettamente, sì. C'era un versetto molto bello che io non ce l'ho qui, che non mi ricordo dov'è sinceramente. Vediamo se riesco a trovarlo. È nell'Antico Testamento praticamente, perché Dio aveva scelto anche Israele come re sacerdote e Israele ha fallito. Allora vediamo un po', vediamo se lo posso trovare. Vediamo un po', era dell'Antico Testamento. Dio ha sempre cercato, Giovanni, Dio ha sempre cercato un popolo di re, un popolo di, cioè vuole condividere la sua autorità, vuole condividere la sua potenza e non ci è riuscito. E molti, io quando ho studiato l'Apocalisse, cioè, sono rimasto scioccato da questa scrittura che dice che Gesù vuole, cioè, è morto per noi non solo per i peccati, non solo per le maledizioni, non solo per farci sfuggire all'inferno, ma per farci diventare re e sacerdoti. Quello che era Adamo ed Eva, cioè ci vuole riportare nella posizione dell'Eden. Ci avete mai pensato? Una bella sta cosa, bella questa, vero? Che è morto per noi anche per questo motivo. Va bene, avete notato che parla.
Perché sembra una cosa nuova,
Sì.
perché noi abbiamo sempre sentito che il sacrificio di Cristo è servito per la salvezza e per il perdono dei peccati, e
E
basta.
basta, e basta.
Mentre qua abbiamo visto che in aggiunta c'è questo.
Sì,
Cioè, oltre a dire che siamo stati lavati dai peccati nel suo sangue, ci ha fatti re e sacerdote.
cioè, ci ha fatto, è menzione il sacrificio perché ci ha fatti re e sacerdoti per il suo Dio, cioè, lui vuole condividere, non è un Dio tirchio. Ma ok, andiamo avanti. Guarda nel verso 4, leggimi il verso 4, Giovanni, sempre di Apocalisse.
Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace a colui che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono.
Ok, fermiamoci qui. Sette spiriti di Dio. I famosi, avete mai sentito parlare dei sette spiriti di Dio? Uno pensa, ma che cosa sono questi spiriti di Dio? Che cosa sono? Cioè, Dio che ha i sette spiriti come gatti? No, no, Dio no, non sono, no, no, non è quello che abbiamo mai pensato questo. Allora, mi piace quello che dice, per esempio, Apocalisse, Giovanni, Apocalisse 5-6. È molto probabile, non do la certezza perché quando si parla dell'Apocalisse non dobbiamo essere sempre, attenzione a queste due parole, dogmatici, ma avere un modello. Dogmatico significa è così e basta. Però molti studiosi della Bibbia fanno capire che cosa sono i sette spiriti di Dio. E ha molto senso, perché l'Apocalisse, per non sbagliarci, dobbiamo interpretare con la stessa Bibbia. Se noi interpretiamo l'Apocalisse con la Bibbia non ci possiamo sbagliare. Guarda Apocalisse 5:6 quando parla dei sette spiriti di Dio.
Sì.
5:6.
Poi vidi, ed ecco, in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi, in mezzo agli anziani, stava ritto un agnello, come se fosse stato immolato, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra.
Ok, andiamo a interpretare. Sempre attraverso le scritture. Ora prendimi verso 11 e 12 di Apocalisse.
Il capitolo.
Del sempre capitolo 5. Stiamo cercando di capire che cosa sono questi sette spiriti di Dio. Perché l'ha menzionato anche Apocalisse 5:6.
Aspetta un attimo che me lo appunto, perché oggi prenderò per forza un
Sì.
mare di punti, perché sono
Sì.
cose.
Sì, ti conviene perché sono cose importanti.
Allora, 111,
E 12.
12. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, e dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza,
Scusa Giovanni, scusami, di ricevere la inizia a contare 1,
la potenza, la ricchezza, la
2,
sapienza, la
3,
forza,
4,
l'onore, la
5,
gloria e la
6,
benedizione.
7, ecco che sono sette spiriti di Dio. Ripetiamo di nuovo che cosa sono sette spiriti di Dio.
Un po' bella, aspetta. Allora, un attimo che poi
Quindi, come vediamo, non sono cose strane, sono cose che a noi ci interessano.
a sentirlo sembrava chissà che cosa che doveva essere.
Sì,
Quindi
sì.
sta preparando, dico, vediamo un'altra novità.
I sette spiriti di Dio, rileggiamo quali sono questi sette spiriti di Dio.
Allora, da dove? Dal 12, leggo
Sì, dal
12.
12, dal 12.
Che diceva una gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la
La
potenza,
potenza, 1,
la ricchezza,
2,
la sapienza,
3,
la forza,
4,
l'onore,
5,
la gloria
Sei.
e la benedizione.
Sette. Giovanni, avendo tutte queste sette cose, che cosa ci manca alla vita?
Niente.
Cioè, possiamo aggiungere alla nostra vita? Niente. Cioè, quando abbiamo la ricchezza, la potenza, la saggezza, la benedizione, cioè, quando abbiamo tutte queste cose, che cosa vogliamo più dalla vita? Tutto è nello spirito di Dio. Come dice quel versetto, dice, non è per forza, non per potenza, ma per lo spirito. Quindi che cosa sono i sette spiriti di Dio? La saggezza, la potenza, poi che dice la ricchezza. Cioè, avendo tutte queste cose, noi abbiamo tutto. Avendo lo spirito di Dio, noi abbiamo tutto. Allora è importante avere lo spirito di Dio. Sorella Enza. Cioè, quando viene lo spirito di Dio, ti porta tutte queste cose. Questi sono i sette spiriti di Dio. Non sono cose strane, scheletri. Ecco perché l'Apocalisse e la Bibbia si interpreta con la Bibbia. Ora possiamo tranquillamente ritornare all'Apocalisse 1:4, dove per la prima volta nell'Apocalisse abbiamo incontrato i sette spiriti di Dio e abbiamo capito che cosa sono questi sette spiriti di Dio. E io vidi i sette spiriti di Dio. Ora possiamo leggere nuovamente il verso 4 di Apocalisse 1, dove la prima volta abbiamo incontrato.
Le chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che è da venire, e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al trono.
Ma sappiamo che cosa sono i sette spiriti di Dio, Giovanni?
Certo.
Guarda, ci siamo dovuti fermare per andare a scoprire che cosa sono i sette spiriti di Dio. Ok, continua la lettura.
E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen.
Io sono l'Alfa?
Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore che è e che era e che ha da venire, l'Onnipotente.
Che ha da venire l'Onnipotente. Il verso 7 ci fa capire il rapimento della Chiesa come deve avvenire. Il rapimento della Chiesa non deve avvenire come dicono le chiese evangeliche. Ci sarà una sparizione prima della tribolazione. Qui dice, ci sarà in un modo invisibile. Vi ricordate che nelle nostre chiese, sulla Enza, ci verrà in un modo invisibile. Qui dice, ma quale visibile?
Qua al contrario.
Tutto il, guarda, dice il verso 16, ecco, egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto, cioè quelli che sono nell'Hades, nel mondo spirituale, dove sono lì che aspettano di essere giudicati, anche e ne faranno cordoglio. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Dice, mamma mia, ma chi è Gesù? Gesù che abbiamo perseguitato, che abbiamo... sta avvenendo sulle nuvole, cioè, ogni occhio lo vedrà. E guarda, il rapimento avverrà per come dice Gesù, per come ha insegnato Gesù, non per come hanno insegnato le chiese. Tanto è vero che questo passo che hai letto, Giovanni, di Apocalisse 1, verso 7, è analogo a Matteo 24, dal verso 29 a 31, che dobbiamo leggere. Ripeto, quello che abbiamo letto ora in Apocalisse 1, sul rapimento, il verso 7, è analogo, è uguale, è parallelo a quello che disse Gesù quando era sulla terra. Qui, nello spirito, Gesù sta parlando a Giovanni. Ma quando era sulla terra ha detto le stesse cose, perché Gesù non si contraddice. Leggiamo Matteo 24, dal 29 al 31.
Ora, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore.
Scusa Giovanni, dopo la tribolazione di quei giorni, vedi che parla di tribolazione, non che prima della tribolazione la chiesa viene rapita. Già parla che la Chiesa vedrà la tribolazione. La Chiesa ha sempre visto tribolazioni. Dall'Egitto fino ad ora la Chiesa ha sempre visto problemi. Cristiani sono stati ammazzati. Molti dicono, che fa? Gesù prima farà la sua Chiesa, patirà. Ma sempre il popolo di Dio è stato perseguitato. Sempre il popolo di Dio ha patito. Quante persone hanno ammazzato per il nome di Gesù Cristo? In Italia, ai tempi dei fascisti. Quindi la Chiesa ha sempre subito tribolazioni. E noi ci stiamo preparando, Giovanni. non possiamo parlare più dell'omosessualità, non possiamo... E mi diceva la sorella Enza, che in Belgio non si può chiamare più la festa di Natale Natale, la festa di Pasqua Pasqua. Sì, perché lì c'è molto, molto, molti islamici, molti turchi. Ti ricordi in Germania quando turchi ci sono?
Non è sbagliato.
Cioè, tu esci fuori e vedevano che fuma, città, che fuma come un turco. Cioè, dico, cioè, e non si può più dire ai nostri giorni. Perché? Perché Gesù dice, una profezia dice, vi odieranno a causa del mio nome. Quindi noi stiamo iniziando ad essere perseguitati. Allora, Matteo 24, 29 a 31, per vedere che è analogo a quello che Giovanni sentì da Gesù Cristo.
Allora, dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. E allora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, e mi ricorda qualcosa,
ecco.
E vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti.
Scusa Giovanni, questo è il rapimento? Quando Gesù viene sulle nuvole, dai quattro venti della terra, la tromba squillerà, subito avviene il rapimento. Ok? Lo puoi leggere questo? Vedi, lì c'è la venuta di Gesù e il rapimento della Chiesa, che poi vi spiegherò che questa avviene durante la tribolazione. La tribolazione in realtà non è vero che dura 7 anni, dura 3 anni e mezzo. Perché Gesù l'ha abbreviato, perché è troppo pesante. È troppo pesante, quindi dura 3 anni, 1290 giorni mi sembra, se non erro è 1290 giorni, è in Apocalisse 12, vediamo se è vero, Apocalisse 12, guarda Giovanni, prende Apocalisse 12, 1260 giorni, perfetto, Apocalisse 12, quindi la tribolazione non è vero che dura 7 anni, si dice 7 anni di tribolazione, ma in realtà dove c'è troppi attacchi verso la Chiesa, dove Satana si scaglia, dura solo 3 anni e mezzo.
Versetto...
Allora, Apocalisse capitolo 12, dal versetto... 12 dal verso 6 in poi mi sembra.
Sì, sì, versetto 6, 1260.
Sì, sì, leggilo tutto il versetto.
E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, perché vi sia nutrita durante 1260 giorni.
Vedi, durante la tribolazione, 1260 giorni sono 3 anni e mezzo, durante la tribolazione, sorella Enza, la Chiesa viene protetta. Dice qui che la donna fuggì nel deserto, cioè noi ascoltiamo la voce di Dio, ci sposteremo probabilmente, staremo attenti a non prendere il marchio della bestia, 666. Dice dove ha un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante i 1260 giorni. Cioè in quel periodo la Chiesa è protetta, è nutrita.
Io penso che Gesù ci aiuterà per non prendere questo marchio.
Assolutamente sì, certo che ci aiuterà. Ma la cosa bella qual è, sorella Enza? La cosa bella qual è? Che chi... pensa, Giovanni, chi pensa che il rapimento viene prima della tribolazione, prima del marchio, stupidamente, senza che lo sanno, se lo faranno mettere. Chi invece sa che la Chiesa passerà la tribolazione, si prepara.
Certo.
Si prepara a non riceverlo. Perché, attenzione, chi riceve il marchio perde la salvezza.
Sì.
Perde la salvezza. Questo è scritto in Apocalisse sempre. Guardate, dov'è? Allora, Apocalisse. Ecco, Apocalisse 14, verso 9 fino a 11. Perché? questo, vedi, la cosa bella, noi che sappiamo che la Chiesa passa la tribolazione, questi attacchi contro la Chiesa, non sappiamo se possiamo tenere Chiesa aperte, non si potrà più parlare come prima, evangelizzare come prima, perché Gesù dice, fin quando c'è la luce, agite come figli di luce, perché verrà il tempo che non si potrà più operare. Quindi in quei tempi saremo perseguitati, quindi non è che si parlerà come... No, la radio sicuramente la faranno chiudere, c'è una profezia che vi farò leggere nel corso di David Wilkinson, che ha avuto visioni incredibili e li ha avuti 30-40 anni prima di quello che doveva succedere. Sono bellissime, queste poi ve le mando queste profezie. Comunque sì, leggi questa scrittura che ho detto ora, Giovanni.
Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine, ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anche egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai suoi angeli e davanti all'agnello. E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine, chiunque prende il marchio del suo nome.
Mamma mia. Quindi chi prende il marchio perde la salvezza. Giovanna, attenzione, vi faccio una domanda. Secondo voi, perché il diavolo ci tiene a mettere il marchio 666?
Proprio per questo, per tenerli legati, cioè nel senso che lui sa che mediante quel marchio Dio li tratterà in questo modo e quindi, diciamo, saranno suoi.
Sì, ma dove se l'è inventato lui questo marchio? Questo sigillo, dove se l'è inventato?
Dalla parola di Dio, penso, dal sigillo che lui ha messo dallo Spirito Santo.
Brava, siccome Dio ha i suoi sigillati, dice anch'io voglio i miei sigillati.
Sì,
quindi
sì.
Chi si fa sigillare da Satana rinnega il sigillo di Dio.
Certo.
La Bibbia dice che quando noi abbiamo ricevuto Cristo siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Siamo stati sigillati, dice, questo è mio, accettiamo Gesù, dice questo è mio, sigillati. Satana dice ok, anche io voglio il mio sigillo. Per accettare il sigillo di Satana bisogna rinnegare il sigillo di Dio. Ecco da dove nasce il numero 666. Ecco dove nasce. Lui dice, cioè, tu dici, una volta che tu prendi il marchio tu mi appartieni. E invece no, il Signore che cosa ha fatto? Guarda, questa scrittura la dobbiamo leggere, vediamo se la posso trovare, speriamo che la possa trovare, perché non è semplice che a volte si può trovare la scrittura. Allora, sigillo. Allora, ecco fatto, qui penso che ci siamo. Allora, Giovanni, se per favore mi prendi... Allora, dov'era? No, questo.
Quattordici dal 9 a 11.
Allora, sì, 2 Corinzi 1, 22. 2 Corinzi 1, 22 ed Efesini 1, 13. Parla del sigillo dello Spirito Santo.
Efesini?
Allora, Efesini 1.13, 2 Corinzi 1.22 e anche Efesini 4.30, parla del sigillo dello Spirito Santo. Cioè, quando noi abbiamo accettato Gesù, subito, Dio ci ha sigillati col suo Spirito. Perché? Ora spieghiamo il perché. Notate come dal capitolo 1 stiamo piano piano girando tutta la Bibbia e siamo arrivati al capitolo 1, Giovanni, ancora dobbiamo concludere il capitolo 1, però per coprire il capitolo 1 bisogna spiegare tutti questi minimi dettagli.
Allora, secondo Corinzi...
Poi ricapitoliamo il tutto.
Il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori.
Ci ha sigillati, cioè quando tu hai una cosa preziosa tu la sigilli. Perché la sigilli? Per evitare che c'è un infiltrato che rompe tutto. L'altra scrittura invece cosa dice?
Aspetta un attimo.
Sì?
Purtroppo non mi voglio.
No, sì, non ti preoccupare, prendi appunti.
L'altro qual era?
Oh, ti faccio vedere che con questa scrittura.
Efesini, capitolo.
Allora. Efesini 1:13.
Ah, in lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità.
Scusa Giovanni, dopo aver udita la parola della verità, il Vangelo, che fece, signori? E cosa ha fatto il Signore?
La salvezza ed avere in lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo.
Subito, pam, sigillati subito, subito. La salvezza non si può perdere, Giovanni. Noi non possiamo perdere la salvezza. Non è vero che possiamo perdere la salvezza. Per perdere la salvezza, chiaramente, apprende un altro sigillo.
Certo.
Però noi siamo stati sigillati, i nostri errori, i nostri peccati non possono farci perdere la salvezza. Perché siamo stati sigillati. Perché sigillati? Perché ancora pecchiamo nell'anima, pecchiamo nel corpo, ma nello spirito, nella nostra anima, nel nostro corpo spirituale no. Perché è lì la salvezza. La salvezza è nel nostro spirito.
Ma e se uno, e se una persona,
sì,
dopo che ha ricevuto questo sigillo dello Spirito Santo,
sì,
si allontana da Dio,
sì,
inizia a peccare, a fare la vita che faceva prima, cosa, sì, succede?
Succede che vuol dire che non è veramente salvato.
Non aveva una nuova nascita.
Non aveva fatto veramente la nuova nascita.
Uh-huh. Allora quindi no, non ha ricevuto il sigillo dello Spirito Santo?
No, ha ricevuto il sigillo della religione. Ha ricevuto solo un'illuminazione mentale.
Perché qua diciamo la cosa è un po', capito?
Certo, se il Signore ti sigilla c'è un motivo,
ah,
per non fare perdere questa grazia, per non fare perdere questo dono di Dio, perché la salvezza è il dono di Dio. Dio ci ha, dopo aver udito la parola della grazia, Dio ci ha sigillati. Perché? Perché per non essere infiltrati, per non ci essere infiltrazioni. Cioè allora perché, come? Sì.
Perché ti ho fatto questa domanda?
L'ho capito perché.
Molti giocano proprio su, fanno leva su questa cosa.
Sì.
Questa cosa che abbiamo detto, no?
Sì.
Che salvezza non la perdi.
Sì.
E quindi, cioè, le persone.
La salvezza non la perdi se veramente sei salvato. Dio farà il possibile per riportarti nuovamente a sé, come il figlio e il prodigo.
Appunto, perché se poi uno ritorna a fare le cose peggio di prima,
vuol dire Giovanni che in realtà aveva una come dire, si era solo
una convinzione mentale.
Bravo, bravo. La Chiesa Cattolica, ci sono gli idoli, belle, vere. La Chiesa, cioè, avevano ragionato, ma non erano nati di nuovo.
Non era una nuova nascita, no?
Non avevano veramente, perché mi piace cosa disse un missionario, ascolta che cosa disse Giovanni, dice: noi siamo salvati per grazia senza le opere, ok? Ma se sei veramente salvato, le tue opere mi fanno vedere la tua grazia, la tua salvezza. Cioè le opere mi fanno vedere se tu veramente sei salvato o no. Siamo salvati per grazia senza, mediante la fede senza le opere, ma le opere mi manifestano se tu veramente sei nella grazia.
Ah, certo.
Ok? Certo. Quindi se uno è veramente salvato, può passare momenti di sviamento, Giovanni. Si può allontanare un periodo, si può raffreddare, ma ritornerà come il figlio al prodigo nella casa del padre. Perché? Perché era salvato. Perché era sigillato.
Vero, abbiamo visto quante persone.
Quante persone?
A me è capitato, Mario.
E certo, ma anche a me è successo pure tempo fa.
Sono stato un anno e mezzo, diciamo, quasi due.
Sì.
Lontano, senza frequentare chiese. Però nel mio cuore c'era sempre.
Ma chi è salvato, Giovanni? Chi è salvato?
Era che io evangelizzavo, cioè parlavo del Signore, dicevo che cioè, però non cioè, ero freddo, ma, cioè,
I nostri figli possono passare momenti di sviamento, momenti che devono approfondire la loro esperienza personale col Signore, ma se veramente hanno fatto un'esperienza con Dio, sono sigillati, Dio li riporterà a casa.
Sì.
Ma chi non è salvato ritornerà nella vecchia vita. Cioè, guarda, approfondiamo questo che è importante un attimo solo. Ebrei 6.
Questo fa parte del sigillo Ebrei 6?
Sì, per spiegare un pochettino che la salvezza non si può perdere. Ebrei 6 verso 4. 4 e 5 e 6.
Chi offre di più?
4, 5, 6.
Allora, quelli infatti che sono stati una volta illuminati.
Cosa sono stati, Giovanni? Cosa sono stati?
Illuminati.
Ok, illuminati. Poi?
Hanno gustato il dono celeste. Sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo.
Sì.
E hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire.
Sì.
Se cadono, è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia.
Ok, molti prendono questa scrittura per dire, sorella Enza, vedi? Quelli che si allontanano ormai, e dopo che hanno gustato, dopo che sono stati salvati, è inutile, non c'è più speranza. Io vi sfido, Giovanni Enza, a trovarmi la parola dove è scritto che questi erano salvati. Leggilo, c'è scritto?
No. No, no.
Non c'è scritto, vero? Una persona, sorella Enza, può venire in mezzo a noi, può essere illuminata, può gustare la parola di Dio, può ricevere addirittura qualche guarigione e qualche liberazione, ma non significa ancora che sono salvati. Quindi
è un'altra cosa. Sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo.
Perché lo Spirito Santo si è manifestato. Io ho visto persone liberate e guarite dai demoni e se ne sono andate di nuovo nel mondo. E uno pensa si sono sviati. No, non si sono, non hanno mai accettato Gesù. E non sono stati illuminati, perché la Bibbia ti illumina. Avevano gustato, perché avevano partecipato, ma non erano in realtà stati salvati, perché quando Gesù salva qualcuno, lo sigilla affinché non perda mai la sua salvezza. Chiaro? Giovanni, no. Che ne pensi? Voglio vedere che ne pensate, perché
no, la verità è che sigillo significa questo.
Sigillo significa questo. Quando tu hai un pezzo di carne, sorella Enza, ce la metti tu nel pezzo di carne, il cellophane, come si chiama, la pellicola. Perché gli metti la pellicola? Per non andare a male. E la metti subito nel frigo, per non andare a male. È sigillata. L'altra volta ho comprato del salame, me l'ha sigillato, c'era un buco e poi è andato tutto a male. Se era sigillato veramente, non andava a male. Noi compriamo il prosciutto a pochi soldi e facciamo fare tutto sigillato e li usiamo mano a mano. Giovanni, sigillato non entra niente in quei cose sigillate.
Cioè, sigillato, sì.
Guarda che questo insegnamento che vi sto dando cozza con la nostra... con la nostra teologia, cioè, perché uno dei pecca vuol dire che si è sviato, in realtà non si è mai, non è stato mai salvato, non ha ricevuto mai il dono di Dio.
Perché questo esempio che hai fatto mi viene in mente che il sigillo
ti protegge.
Il sigillo che Dio ci ha dato è la nostra protezione. Quando ci dà il sigillo, noi siamo protetti.
Ti ricordi quelle lettere antiche che sigillavano con la cera?
La cera latta, sì.
Quando si metteva la cera era sigillato, basta, non si poteva ramare. Quindi questo cozza con la nostra teologia, se la salvezza si perde, no. L'unica cosa che si può veramente perdere la salvezza è se uno questo sigillo lo maltratta e va a prendere un altro sigillo.
Certo.
Ok? Quindi qual è il rischio di sapere che noi passeremo la tribolazione? Il rischio è che no, io non passerò queste cose, quindi non mi interessa del marchio. No, ti interessa, perché se tu sai che la Chiesa passerà queste cose, tu non ti farai marchiare, tu non prenderai mai il marchio della bestia. Ok? Ci sono domande fino a qui? Se no ritorniamo al capitolo 1.
No, chiaro.
Perfetto. Allora, la domanda è questa, Giovanni. Per quale motivo Satana vuole mettere il 666? Per quale motivo vuole mettere attraverso il microchip? Forse sarà questo, dipende da cosa è. Molto probabilmente è il microchip. Per quale motivo?
Il motivo è che come noi abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, anche lui vuole avere i suoi adepti sigillati, cioè i suoi...
Il suo sigillo d'appartenenza, questo è mio. Questo è il sigillo di appartenenza, sai? Come le mucche che si timbrano.
Sì, c'hanno il numero e quel codice risale al padrone, al proprietario.
Bravissimo, bravissimo. Ok, quindi abbiamo visto che il rapimento, che era scritto in Apocalisse 1:7, ritorniamo di nuovo in Apocalisse 1:7, è uguale a quello che Gesù disse in Matteo 24, 29 a 31, è analogo, è perfetto. Quello che Gesù ha detto quando era sulla terra, lo ha detto nello spirito a Giovanni, non ha tolto nulla. Quindi, chi ha inventato questo rapimento nello spirito? La Chiesa verrà rapita in un modo invisibile, hanno fatto quei film, hanno fatto quelle cose. Chi l'ha inventato?
Hanno fatto gli
La
uomini.
fantasia.
Gli uomini.
L'ha inventato una certa Margaret MacDonald. Sì, una volta nel 1900 è successo, ce le date pure, una donna, Margaret MacDonald, profetessa, si faceva chiamare profetessa, ha visto il rapimento, da quel giorno l'ha spiegata e nel mondo pentecostale si è sempre, ha sempre serpeggiato questi insegnamenti. Ma non c'è uno stralcio di scrittura. E io vi dimostrerò poi con le profezie, con la Bibbia, che il rapimento verrà al suono dell'ultima tromba. E il suono dell'ultima tromba è quando suoneranno le
E
sette.
per questo che fanno che l'uno, cioè quando sarà nel G2, uno sarà preso e l'altro lasciato, uno che lavora, uno sarà preso e l'altro lasciato.
Cioè, po poco fa, poco fa tu hai visto il versetto che dice che gli angeli quando scuoterà la tromba, ok? Dice che radunerà i suoi eletti dai quattro canti della terra. Quindi, siccome c'è il fuso orario, è probabilmente che il rapimento, se avviene qua di giorno, per esempio in America è di notte, probabilmente la gente dorme, un credente è coricato con sua moglie o suo marito, uno sarà preso e l'altro lasciato.
Certo.
Chiaro è Giovanni?
Certo, se facciamo questo ragionamento.
È così, così dice la Bibbia.
Sì. Sento,
Così dice la Bibbia, guarda, se tu vedi, dici.
il rapimento che significa? Essere presi,
Essere
no?
presi. È
Quindi è normale, se quello non è normale, uno sarà
normale.
preso e l'altro sarà lasciato.
Quindi dice che saranno presi dai quattro canti della terra. Cioè, quando viene Gesù, la venuta sulle nuvole, Gesù rapisce la sua chiesa. Mentre c'è questo.
Io voglio dire, siccome in base al film che abbiamo visto, in base alle predicazioni che abbiamo ascoltato, non è così. Cioè, nel senso che, di come abbiamo sentito noi, non è così. Cioè, nel senso
Non
che.
è, non è invisibile, non è invisibile.
Ecco, nello stesso. Là spiegavano che, tipo, nella stessa casa uno sarà preso e l'altro lasciato. Questo.
Sì,
Come
sì.
anche.
Sarà
Come
cos
anche.
sarà così, ma non nel modo invisibile come dicono loro. Cioè ogni occhio lo vedrà.
Sì.
Cioè.
Vabbè, sarà una catastrofe così, come dicono, come hanno fatto.
Come dicono loro, sì, ma invece quando il rapimento del Signore sarà così eclatante che le televisioni iniziano a accendersi,
La
cioè.
parte che abbiamo letto qua, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà.
Ogni occhio lo vedrà. Quindi tutti vedranno, tutti. Ma io sono sicuro che ogni figlio di Dio saprà quando Gesù ritornerà, sentirà il suono di questa tromba. E si esulta, si alza e all'improvviso viene gli angeli e prendono da un'estremità all'altra della terra, Matteo 24, da 29 a 31, dice che prenderanno i suoi eletti. Quindi sarà in un batter d'occhio e avverrà questo rapimento. Come sarà in realtà non lo sappiamo, ma siamo sicuri che non sarà nel modo come abbiamo visto nei film, che succedono catastrofi, cadono gli aerei, non avverrà in
Sì,
questo modo.
l'autobus,
No.
l'autista, giusto, giusto, e tutte vanno a pisciare.
Dio è troppo ordinato per fare queste cose. Troppo ordinato, non fa queste cose. Non fa queste cose. Ok, quindi il rapimento della Chiesa, attenzione, questo è importante. Giovanni, il rapimento della Chiesa non avverrà in un modo invisibile, ma ogni occhio lo vedrà. Questo è dell'invisibile, l'ha inventato, ha avuto una visione sbagliata, Margaret MacDonald. Attenzione, attenzione perché ora qui dice due cose belle, poi ci introduce il mistero delle sette stelle e dei sette candelabri.
Egli viene con le nuvole e ogni
Giova,
occhio lo vedrà.
scusami, Giova, quando spiega l'Apocalisse, che tutti gli altri non la sanno spiegare, è un libro chiuso, cioè, tu subito ci vai a dire che cosa sono i candelabri, spiego subito, cioè poi tu poi ti nasce una familiarità, cioè per forza ti de devono ascoltare, perché tu stai comprendendo delle cose che veramente si capisce che tu hai studiato, non ti stai inventando delle cose.
E poi un'altra cosa, cioè mi affascina scoprire, cioè mi piace scoprire, delle cose, tipo come questo di qua, il versetto 7, che viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, che è
Sì.
proprio totalmente opposto
L'opposto.
dalla nostra convinzione passata.
Sì.
Cioè, sentite, ma fino ad oggi che cosa abbiamo creduto e che cosa abbiamo predicato?
Quelle cose che ci hanno insegnato in un modo fedele, abbiamo insegnato cose sbagliate degli altri.
Siamo fedeli questo.
Fedele, fedele. Ora dico no, no, io lo devo leggere nella Bibbia, lo voglio leggere con i miei occhi. Allora, il verso 8.
Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che era e che ha da venire, l'Onnipotente.
Sì.
Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù
Scusami
Cristo.
Giovanni, nel verso 8, quando dici io Giovanni, vostro fratello e compagno di afflizioni, in realtà se vedi la nuova, la versione riveduta dice compagno nelle tribolazioni. Se tu vai a vedere la versione nuova riveduta non dice afflizione ma tribolazione. Quindi per farti capire che tutte le chiese, il passato, i fratelli hanno passato tribolazione. Non vedo perché la chiesa non dovrebbe passare tribolazione. Dice perché Gesù ama la sua chiesa, perché le altre persone che sono state uccise, che fanno le amava, che hanno passato tribolazione. Gesù lo disse, nel mio nome potranno anche uccidere. Non temete quelle che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quindi Gesù ci ha redento dalla maledizione, dalle malattie, dalla povertà, ma non ci ha redento dalla persecuzione. Gesù
La
stesso è stato ucciso.
Tilk dice compagno nella persecuzione.
Persecuzione. Se vede la nuova riveduta, dice compagno nella tribolazione. Quindi per fare capire che la Chiesa non è vero che non passerà la tribolazione. Passerà, l'ha passato e li passerà fin quando Gesù non ritornerà. Va bene, continua con il versetto 10, 11, fino a finire.
Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una forte voce, come di una tromba, che diceva: Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo.
Scusa Giovanni, casomai per informazione, giorno del Signore è la domenica. Non so se lo sapevi. Nella chiesa antica, quando si diceva giorno del Signore, era la domenica, perché la domenica è risuscitato. Quindi, in altre versioni troverai nel giorno di domenica. Quindi, giorno del Signore è la domenica. Ok?
Qualcosa dice, sì. Distribuisco in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. Mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile al figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca uscivano una spada a due tagli, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come
Chi
morto.
era questo, Giovanni? No,
Giovanni.
chi era questo che i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero fuoco, arroventati?
Gesù, Gesù.
Dice, la voce era come il fragore di molte acque. Ma è diverso dal Gesù di Nazareth di Maria?
Sì, che è diverso, sì.
Qui è Gesù nella gloria. Lì era Gesù umano.
Sì, perché qua viene descritto in una maniera completamente diversa.
E Gesù umano ha potuto dire, io a quel giorno e quell'ora non lo so, neanche il figlio lo sa, neanche gli angeli lo sanno, ma perché era uomo. Ma nello spirito qui vediamo che è Dio. Poi?
è sospetta come il sole e risplende, che risplende nella sua forza. Quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi dell'Ades e della morte. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste.
Scusami Giovanni, io ho le chiavi di che cosa? Dell'Ades. Vi ricordate che l'Ades è il mondo spirituale, quel carcere dove ci sono tutti quei morti che non hanno accettato Gesù fino ad ora, che aspettano, che cosa aspettano? Il giudizio del gran trono bianco descritto in Apocalisse 20. Quindi le persone che muoiono ora non accettando Gesù, quelle che non accettano Gesù, andranno nell'Hades, in questo calcio, che non è una bella cosa, non è una bella cosa. Quelli che accettano Gesù invece vanno direttamente col Signore. Che cosa aspettano? Un nuovo corpo. I fratelli però che sono morti aspettano un nuovo corpo. E questo è molto importante, perché il nuovo corpo ci verrà dato al rapimento. Infatti ci saremo mutati in un batter d'occhio, ma prima i morti e poi noi viventi che sembreremo rimasti, dice Paolo. Va bene, andiamo avanti Giovanni, che ora qui c'è il mistero delle sette stelle e delle sette candelabri.
Scrivi dunque le cose che hai visto e quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese.
Ok, il mistero delle sette stelle
e delle sette chiese.
No. Ok, delle sette chiese, le sette candelabri. E lo vedi, la Bibbia spiega la Bibbia. Prima ti dice candelabri e poi ti dice le sette stelle che tu hai visto. Non è? Aspetta che l'ho perso.
Sono gli angeli.
Ok, sono gli angeli. Ora, gli angeli alla chiesa non solo sono i pastori, sono anche i pastori. Le stelle, perché stelle? Noi diciamo, sentiamo dire sempre la stella di Hollywood. La stella dice qualcosa che brilla. Ma le stelle non sono solo i pastori. Intanto quando la Bibbia parliamo di stelle, anche i demoni una volta erano stelle. In Apocalisse, per esempio, 12-14, vediamo che i demoni, gli angeli diventano demoni. Infatti con la coda si prende una parte, Satana, in Apocalisse 12-4, anche loro erano delle stelle prima, ma sono diventate dei demoni. Poi ci sono un altro tipo di stelle. Guarda, se prendi a Daniele 12, versetto 2 e versetto 3, ci spiega chi sono queste stelle. Perché molte volte, no, nell'ambiente nostro evangelico, cioè le stelle, sei il pastore, ma Gesù non ha solo il pastore. Gesù ha anche altre stelle.
E infatti quello che noi sappiamo, cioè che abbiamo sentito, questo.
Che è solo il pastore.
Sì.
Guarda che dice Daniele 12, 2 e 3.
Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento. E quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Chi sono queste stelle?
Quelli che hanno parlato della parola, del Vangelo.
No, non quando dice solo i pastori, anche i pastori, ma non solo i pastori, caspita. E dammocello un po' di onore a questi fratelli e sorelle, perché in Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti. Quello è il compito di pastore. Il pastore è all'angelo, ma non era solo l'angelo, non era solo il pastore, ma tutta la chiesa. Il pastore ha un ruolo, il pastore è una stella fra le stelle. Perché qui dice Daniele 12, verso 2, verso 13, quelli che hanno condotto alla giustizia, cioè quelle persone che hanno portato anima a Gesù, alla giustizia di Dio, risplenderanno come le stelle. Quindi chi sono le stelle? Tutti gli evangelizzatori, tutti coloro che parlano della parola di Dio, pastori, fratelli, sorelle, tutti. Diciamolo che chi conduce persone al Vangelo risplenderanno come le stelle. Quindi Apocalisse dice, ti dirò chi sono le stelle. Le stelle sono tutti coloro che sono evangelizzatori, che parlano di Dio. Quando vedete una sorella, un fratello, che piace chiedere, quella è una stella. C'è l'altro, ci non parla il Signore, c'è che cos'è? Una stalla. Purtroppo nelle chiese, sorella Enza, ci sono stelle, ma ci sono anche stalle. Ci sono nella Bibbia, Giovanni li chiama la Bibbia stelle erranti. Nelle nostre chiese purtroppo ci sono stelle erranti. Lo dice Tito. Stelle erranti, sapete che significa? Una stella, che cosa ti fa? Ti guida. Gesù, i magi, com'è che sono andati a finire nella grotta? Attraverso una stella, ti guida. E quelle erano stelle che guidavano. Ci sono le stelle erranti. Stelle erranti significa stelle che ti fanno sbagliare, ti fanno errare.
Portano in una strada diversa.
Ecco, questi ti portano alla stalla. Ma non chi di Nazareth, però. Ora, Tito dice, negli ultimi tempi ci saranno, sorella, attenzione, cioè nuvole senza acqua. E poi dice stelle erranti, parla di quei credenti, se poi cerchiamo questa scrittura, sono quei credenti che proprio non sono stelle, sono stelle erranti, stelle che ti fanno prendere, ti fanno allontanare da Dio. Aspetta che vedo curiosi su stelle erranti, vero Giovanni? Questa scrittura mi sembra che incuriosisce, a me mi ha incuriosito molte volte. Guardate, stiamo per concludere. Allora, stelle erranti. Addirittura poi dice la Bibbia, gente che non ha lo spirito. Cioè, queste non sono salvate, Giovanni. Queste persone sono nelle chiese, ma non sono salvate. Giuda verso 13.
Onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture. Stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno.
Cioè, se tu leggi il contesto, poi vedi che sono gente carnale, gente che non ha lo spirito, che vengono anche nelle chiese. Vi farò vedere che c'è un tipo di chiesa quando Gesù dice: io ti vomiterò dalla mia bocca. C'è gente che, Giovanni, è stata illuminata, ha capito la parola di Dio, ma non ha fatto l'esperienza della salvezza, perché l'esperienza della nuova nascita, sì, tu ricevi il sigillo. Invece c'è gente che nelle chiese viene là e tu vedi che non sono salvati. Non è che giudichiamo, ma si vede quando una persona è salvata. Si vede quando una persona è nata di nuovo, è nata dallo Spirito, cerca le cose di lassù. E si vede quando ci sono quelle stelle erranti che ne fanno fare più brutta figura nelle chiese che altre cose. Gloria a Dio. Quindi continuiamo sempre in Apocalisse 1 e concludiamo. Quindi abbiamo visto che chi sono le stelle? Gli evangelizzatori, coloro che parlano della parola di Dio. E i candelabri chi sono?
I candelabri le sette chiese, cioè si riferisce alle chiese, no? Alla comunità. Okay.
Perfetto, le comunità, le chiese, e voi vedete nei prossimi capitoli quando dice il Signore diceva: se non vi ravvedete, io rimuoverò il candelabro dalla vostra vita. Gesù farà chiudere chiese, perché è un candelabro che non porta luce. Molti pensano che ognuno... No, certe chiese che si sono chiuse perché Gesù ha permesso la rimozione di certe candelabri. Perché non è nella volontà di Dio. Allora, cosa vi ha colpito di questa prima lezione sull'Apocalisse? Giovanni e Enzo, le vostre impressioni?
Non è che sappiamo qualcosa.
No, ma se inizio un'altra lezione, ma
fai. ma la cosa proprio più... Sai, ci sono delle cose che sono molto intense.
Vabbè, certo. Il fatto, diciamo, che... Gesù tornerà e scenderà dalle nuvole e che ogni occhio lo vedrà, cioè non sarà una cosa
invisibile,
spirituale, invisibile, una cosa che nessuno lo vedrà, ma è una cosa che si vedrà.
Sarà,
Questa è una cosa.
sarà eclatante, Giovanni, i riflettori accesi, i computer accesi, cioè si vede che c'è qualche. Perché a molti gli sembrano che sono gli alieni. Dice un missionario che Dio gli ha fatto capire che a molti gli sembrano che sono gli alieni, perché quando uno vede queste cose nell'aria e non crede in Dio, che cosa pensa? Agli
Certo,
alieni.
gli extraterrestri.
Agli alieni ci credono.
Sì,
Quindi
a Dio.
sarà una cosa eclatante, sarà una cosa eclatante. Ma
C'è un'altra
ogni.
cosa che ho scoperto, i sette spiriti di Dio.
Oh, bella questa, gloria a Dio. Avere lo spirito di Dio, abbiamo tutto. La saggezza, la sapienza, la benedizione, la potenza. Cioè, che cosa vogliamo più dalla vita? Un Lucano.
Poi il discorso della salvezza, no? Il fatto del sigillo, che diciamo, cioè, ora è logico, come Dio ci ha sigillati, anche il diavolo vuole sigillare i suoi, lo vuole fare con la stessa cosa. Ora ci sembra logico dopo averlo studiato, ma prima non si ci arrivava, perché
Sì.
non abbiamo mai studiato così, in questa maniera.
Certo.
Ed è, diciamo, è un buon spunto per fare queste, cioè fare un esempio del genere, di come Dio vuole sigillare i suoi, anche Satana vuole utilizzare, diciamo, il suo sigillo.
Sorella, ti ricordi che poco fa abbiamo letto Ebrei 6, 2, quando dice se cadono è impossibile tornare al ravvedimento?
Perché non hanno
Perso.
ricevuto il sigillo.
Aspetta. Se un figlio di Dio cade, come il figlio del prodigo, può ritornare alla casa del padre e Dio lo perdona? Ma allora che razza di gente è questa persona che invece non possono essere più perdonati? Dice, no, non perdonate. No, perché non possono ritornare al ravvedimento? No, non perdonate. Perché non possono ritornare al ravvedimento? Dio me l'ha spiegato perché. Cioè, se Dio perdona e tu puoi ritornare a ravvederti, perché questa razza di gente non può più ravvedersi?
Perché non hanno il sigillo, giusto? Perché
Vediamo. non hanno. Come?
No, vediamo, vi faccio parlare e poi vi dico il perché.
Perché effettivamente allora non sono stati salvati veramente. Non hanno ricevuto la salvezza. Perché
Sì, ma perché non possono ritornare
come.
più? Perché non possono ritornare più nelle nostre comunità? Cioè, è impossibile che ritorni al ravvedimento. Perché? Per quale motivo? Se Dio è un Dio che perdona.
Poco fa si parlava
Perché sono loro che non vogliono
della
tornare,
nuova nascita, che non hanno fatto una nuova nascita.
quando una persona viene in mezzo a noi, scopre quelle verità che c'è da scoprire, sono stati illuminati, eccetera. Ok? Ma non sono nati di nuovo. Se ne
Non hanno fatto
vanno,
l'esperienza.
se ne vanno, sai perché non ritornano più? Cioè, vabbè, che c'è da sapere? Le sole cose che devono sapere, c'è da sapere. Ormai le ho sperimentate. Giovanni, se sei andata alla linea, forse. Ci siete? Perché è difficile che ritornino a mente al ravvedimento? Perché dice, ma che cosa devo andare a fare? Io lo so cosa insegnano, lo so di cosa si parla, quindi non hanno più quell'entusiasmo perché lo sanno ormai, ma non lo hanno realizzato. Quindi dice, non c'è niente da scoprire, perché devo andare in comunità? Invece,
Con ragionamento.
non hanno niente più da scoprire, quando invece, quando uno è salvato, ha sempre cose da scoprire, ha sempre cose da scoprire, ha sempre cose da scoprire. Queste persone, siccome hanno imparato quattro cose, cioè perché devo andare di nuovo là? Ecco perché è impossibile che si ravvedano. Non perché Dio non li perdoni, ma perché non li soddisfa niente più. Perché hanno avuto solo è come quei ricchi. Che una volta che sono stati ricchi, che cosa c'è più da scoprire? Niente, loro si ammazzano. L'inganno delle ricchezze. Non vengono più nella nostra comunità perché trovano l'inganno della religione. Loro hanno accettato una religione, non Gesù.
Sì, perché non riescono a dare più un senso alla loro vita.
Bravo, ecco perché non possono ritornare al ravvedimento. Non perché hanno salvato e Dio non li può perdonare, perché Dio è sempre pronto a perdonare. C'è un salmo che dice la tua redenzione è completa, la tua redenzione è per sempre. Dio è un grande perdonatore. Sorella Enza, te cosa ha colpito?
Allora, per il rapimento l'ho sempre immaginato così.
Sì?
Sì.
Buono, bello.
No, veramente,
Sì.
l'ho letto sempre sulla nuvola, quindi l'hai sempre immaginato in questa maniera che sarà visibile. I sette spiriti mi hanno colpito proprio.
Anche a
Avevi
me.
detto che è tutto nuovo, Pastore Mario. Cioè, da lì in poi ora è tutto nuovo. I sette spiriti che sono belli, la benedizione, la gloria, l'onore. E poi il fatto che si dice che la Chiesa la tribolazione non la deve vedere, invece se uno riflette veramente, la Chiesa è stata sempre perseguitata.
Sempre,
Ed
sempre.
è bello quando parla in Apocalisse che la donna, cioè la Chiesa, viene protetta in quel periodo.
Sì.
Però io penso per non prendere proprio il sigillo e il marchio del diavolo.
L'inganno dov'è, sorella Enza? Che se io so che Gesù mi rapirà prima e non passerò la tribolazione, io non mi preparo a conoscere dove il diavolo sta mettendo il marchio. Capisci, Giovanni, dov'è l'inganno?
Sì.
Se io invece chiesa so che devo passare la tribolazione, sto attento dov'è che mi vogliono mettere il marchio.
Ma scusa, ma perché si è detto sempre 7 anni? E invece ora abbiamo visto che è 3 anni e mezzo.
No, in realtà la tribolazione sono 7 anni, ma i primi 3 anni e mezzo è una preparazione. È pace e sicurezza, dice Paolo
In
Tessalonicesi.
3 anni e mezzo, diciamo, c'è la protezione, cioè nel
Bravo.
senso
Poi,
l'attenzione, diciamo.
bravo. Poi ti spiegherò, piano piano ti spiegherò, ti darò anche, vi manderò una cosa cronologica di come avverranno la fine dei tempi. Che praticamente faranno l'anticristo con certe nazioni, sorella Elena, faranno 7 anni di pace. Faranno un patto di 7 anni. L'anticristo romperà questo patto dei 7 anni, per 3 anni lo manterrà. Gli ultimi 3 anni rompe il patto con queste nazioni e inizia la persecuzione. Inizia veramente i 3 anni e mezzo di persecuzione. Quindi la tribolazione.
Come governo, allora non sarà un popolo cristiano nel senso cattolico a questo punto, ma come governo ci sarà.
Per quando parli tu?
Cioè, durante la tribolazione, per essere
La
questo,
tribolazione si uniranno Israele, si uniranno diverse nazioni, che poi vi dico quali sono, e faranno un patto di 7 anni. E questo viene chiamato il patto dell'Anticristo, descritto in Daniele 11. L'Anticristo, una volta che li ha uniti in un modo ingannevole, poi rompe questo patto. E si scaglia contro di loro e inizia la persecuzione dei 3 anni e mezzo. Quindi 3 anni e mezzo, la Bibbia dice Paolo, quando vi diranno pace e sicurezza, mi ricordo, quindi i primi 3 anni pace, tranquillità, l'anticristo ti dà pace, serenità, vedete, sotto il mio dominio tutto è controllato, però dovete prendere il marchio così che nessuno sfugge e nessuno può essere fuori il controllo. Quindi, capito? Il marchio è visto come una cosa positiva, Giovanni. E si pensa del microchip. E tanti in Svezia, 250.000 persone hanno preso il microchip, tuttora. Perché con il microchip tu apri le porte, non c'è bisogno di chiavi. Chi ha problemi di dimenticarsi le chiavi con il microchip. Sembra una cosa bella. Sembra una cosa terapeutica bella. Quello è anziano, ha il microchip, subito lo prende. Ora lo mettono anche nei cani.
Sì,
Sì, vabbè,
già
già
sia
da anni che
così.
negli animali, sì.
Cioè, ora l'anticristo dice, però se io devo mettere pace deve essere tutto sotto il mio controllo. Quindi dobbiamo prendere un piccolo microchip, mica lo chiamano marchio della bestia. La Chiesa che sa che passerà la tribolazione rifiuterà queste cose. Ma la Chiesa addormentata di Matteo 25, le 5 vergini disavvedute, è probabile che non so che cosa succederà. Poi vedremo tutte le altre situazioni, perché c'è una chiesa vigilante e una chiesa che è addormentata. Ok, chiaro allora, casomai, sorella Enza, Giovanni, vi sorgeranno domande. specialmente quando poi svilupperemo altri capitoli, vi verranno un sacco di domande, non saprete mentalmente come fare una mappa, incrociarle. Scrivetele che poi ne parliamo, va bene? Vi verranno dubbi, abbiate fede che verranno dubbi. Perché a me sono un sacco di dubbi, e dubbi sono importanti per andare a ristudiare, a rivedere, avere le idee chiare. Ok, va bene. Chi prega? Stavolta mi sembra che tocca pregare sulla Enza.
Padre, grazie per questi momenti meravigliosi, Signore Dio, dove possiamo meditare e studiare la Tua parola, Signore. Grazie, Signore, che è meraviglioso, Signore, amarti, servirti, Signore, onorarti, Signore. Noi vogliamo sempre di più il Tuo Spirito nella nostra vita, Signore Dio. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Giovanni, io casomai ho registrato pure la lezione.
Ah sì?
Sì, l'ho registrata perché mi serve a me per certe cose, cioè, mentre stiamo registrando, quindi casomai ti viene male, me lo dici che te la mando.
Va bene.